Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E benvenuti alla quinta puntata di Incipiti, come ci ha ricordato la sigla, il programma di Radio X che racconta i libri che vengono pubblicati in Sardegna e soprattutto racconta gli autori che poi scrivono questi bei romanzi che scopriamo di puntata in puntata. E nella giornata odierna abbiamo una puntata tutta al femminile, perché come prima ospite abbiamo Giovanna Ucheddu e poi dopo abbiamo una sorpresa, perché non abbiamo una vera e propria scrittrice, però una persona che ha avuto a che fare con una scrittrice inglese, poi vedremo e scopriremo il perché e il per come. Intanto, Giovanna, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie a te. Tu hai scritto un bel romanzo, Domani ancora. Grazie. Pubblicato per la Zattera, no?
Sì.
Leggevo, tu hai anche un sito nel quale un po' racconti la tua vita, la tua esperienza di mamma, se
sì,
non ricordo male, vero?
Sì, diciamo che è nato proprio come mommy blog quando ho avuto le mie figlie, poi un po' si è evoluto, nel senso che ha seguito la crescita delle mie figlie. Ormai la grande si approccia all'adolescenza, quindi non si tratta più di cambi di pannolini, ma di richieste di uscite, insomma.
Sì, e poi ho visto che nel blog, insomma, hai raccontato un po' anche la storia di come si è arrivata alla pubblicazione di questo,
esatto,
tuo primo lavoro.
Sì, sì.
Perché mi dici che hai vinto un concorso con un racconto, se non ho,
sì,
letto male.
Esatto.
E poi sei stata, come dire, contattata dall'editore che ti ha chiesto di scrivere un romanzo storico. Cioè, lui ti ha detto proprio così: ti vedrei bene in un romanzo storico. Ma
sì.
Perché?
Perché mi è stato detto che ho un modo di scrivere molto meticoloso e controllato, un po' proprio da control freak, ossessionata dalle parole, e quindi un modo di scrivere che, diciamo, mal si adatta a descrivere una realtà attuale, mentre si adatterebbe di più ad un contesto antico e antiquato. Evidentemente sono un po' antiquata anche io.
Senti, beh, e allora com'è che hai scelto il periodo storico del romanzo? Siamo nel periodo fascista, no? Nel ventennio,
sì,
in sostanza. Ecco, com'è che si è arrivata a quel periodo storico?
Diciamo che è il periodo storico che ha scelto me, nel senso che fin da piccola mi è capitato di raccogliere anche involontariamente un sacco di testimonianze, prima da parte degli anziani di casa e poi anche da persone sconosciute a cui evidentemente io ispiravo la voglia di raccontare storie di guerra, diciamo così, e quindi nel corso del tempo poi queste storie hanno iniziato quasi a prendere vita. Sono nati dei personaggi che poi piano piano mi hanno quasi chiesto prepotentemente di essere messi sulla carta, ed erano personaggi che vivevano storie ambientate in quel periodo, quindi è nata così.
Ecco, allora raccontacelo un attimo questa ambientazione, questa storia che si sviluppa in Domani ancora.
Allora, è la storia prima di tutto di una famiglia nobile cagliaritana, immaginiamoci una famiglia ottocentesca, che a un certo punto, per una scelta di tipo politico, subisce un rovescio che è un rovescio economico, quindi una famiglia che si ritrova non proprio sul lastrico, ma quasi. Quindi il destino di questi figli, tre fratelli, due femmine e un maschio, che sembrava un destino semplice, in qualche modo già segnato, improvvisamente è messo in discussione. Quindi questi tre ragazzi si trovano a dover scegliere che cosa vogliono fare nella loro vita, chi vogliono diventare, quindi un po' a confrontarsi intanto con la durezza dei tempi, ovviamente, insomma, in cui non è che fosse proprio facilissimo fare esercizio di libero arbitrio, diciamo.
Immagino,
così.
Esatto.
E poi anche con la durezza delle ristrettezze economiche.
E poi anche con la durezza di una città, perché comunque Cagliari in quel periodo lì, un po' come la racconti tu, comunque come nelle altre parti d'Italia non era facilissimo vivere. Ecco, sulla Cagliari abbiamo detto, sulle storie, sui personaggi ti sono venuti quasi incontro. Invece, per esempio, la città, che tipo di ricerca hai fatto per poterla poi raccontare?
Sulla città ho dovuto studiare un pochino di più, mi sono appoggiata sia a un po' di libri, che hanno, diciamo, studiato Cagliari nella sua versione più antica, anche per quanto riguarda per esempio bunker, rifugi antiaerei, quindi ho scoperto tantissime cose. E poi sono entrata in quel meraviglioso mondo degli esploratori sotterranei cagliaritani, quindi mi sono fatta un po' portare in giro.
Ok, perfetto. Cosa hai visto? Cosa ti ha colpito di più? Cosa hai visto di Cagliari di quel periodo?
Per esempio, che mi è piaciuta moltissimo, ho visto la grotta di Sustidiu, che è in Viale San Vincenzo, che è un posto meraviglioso, estremamente suggestivo, che è antichissima, però durante la Seconda Guerra Mondiale è stata adibita a rifugio antiaereo, quindi ha un fascino per chi ha occasione di entrarci, che è un qualcosa di indimenticabile, secondo
me. Sì, ho visto.
Me.
Poi ti sei anche dovuta informare sugli aerei, ho letto tra i ringraziamenti qualche tuo amico ti ha dato qualche dritta per riuscire a raccontare bene anche quello.
Ho avuto tra le mani i manuali per costruire un bombardiere, quindi penso che siano cose assolutamente preziosissime, che io ovviamente non potrei mai replicare, però che ti fanno immergere veramente in maniera profonda nella realtà dell'epoca.
Quanto hai impiegato poi a scrivere questo romanzo, che insomma ha un discreto numero di pagine, però si capisce, si intuisce che alle spalle appunto c'è una grande ricerca anche storica?
In tutto ci ho messo 5 anni, però non è che ci ho lavorato costantemente 5 anni, l'ho abbandonato e l'ho ripreso diverse volte perché ho avuto dei momenti in cui, diciamo, che non ci credevo veramente. Penso che capiti spesso a chi si avventura nella prima pubblicazione, tu sei lì che scrivi e dici: ma alla fin fine a chi potrà interessare questa cosa? Chi è che la vorrà leggere? Poi c'è un momento invece in cui avviene una sorta di svolta in cui dici: beh, però forse questa cosa...
Quasi ci siamo,
si sta diventando effettivamente un libro. Allora lì c'è lo sprint finale e veramente lì lo vuoi finire. Ecco.
Esatto, e lì c'è quasi la scelta appunto di arrivare alla pubblicazione, perché come dicevi giustamente tu, si intuisce poi tra le pagine del libro, è un romanzo che pone i protagonisti di fronte a delle scelte,
sì,
di fatto, no? Ecco, e sono delle scelte in alcuni casi anche dolorose, ma sì. Per a te, Giovanna, quali sono le scelte della tua vita che sono costate di più per te?
Beh, ci sono...
E dove ti hanno portato, magari?
Sicuramente mi hanno portato dove sono oggi dal punto di vista familiare, lavorativo. Noi abbiamo l'illusione oggi di poter essere tutto e di poter fare tutto. Tante volte non è vero, per poter essere un qualcosa o fare qualcosa devi rinunciare a qualcos'altro. Quindi, per esempio, per poter fare i figli da giovane magari devi rinunciare un pochino alla carriera o viceversa. Credo che questo sia naturale, ma non sempre una rinuncia è senza dolore. Quindi bisogna un pochino pesare le proprie priorità e poi fare una scelta.
Assolutamente, è verissimo. Senti, cerchiamo di scoprirti, di conoscerti anche un po' meglio, niente di particolarmente personale, ma sempre nell'ambito letterario, ecco, un po' domande curiose per capire, ad esempio, che ne so, qual è il libro della tua vita, quello che ti il primo che hai letto, ecco, il primo che hai letto.
Il primo che ho letto e che ho letto, penso, almeno una quindicina di volte, Piccole donne.
Hai letto anche alla tua figlia? O
alle mie bambine, sì, però non si sono appassionate quanto me. Questa cosa mi ha veramente spezzato il cuore, assolutamente, perché io l'ho riletto anche da grande in lingua originale, mi è piaciuto tantissimo, penso che abbia veramente influito sulla mia formazione.
Quindi è sia il primo sia quello che un po' ti ha cambiato, che ti ha dato un indirizzo. Che cosa ti affascinava? Sempre il periodo storico di quel libro?
Mi affascinava il periodo storico e mi affascinava il fatto che in realtà non accadessero grandi cose, se non forse la guerra sullo sfondo, una guerra che fa diventare grandi loro malgrado 4 ragazze che imparano poi a confrontarsi con loro stesse. Quindi forse in qualche modo questo motivo è tornato poi quando anche io mi sono messa a scrivere. Però allo stesso tempo, se si legge la trama, non ci sono grossissimi eventi catastrofici, semplicemente una quotidianità da mandare avanti.
Sì, il racconto del quotidiano, quindi il racconto sì, della vita, assolutamente. L'ultimissima domanda prima di passare alla lettura dell'incipit del tuo romanzo, mi incuriosiva il fatto che, come detto prima, ti sei confrontata spesso con gli anziani, con i tuoi nonni, mm-hmm, quindi nel libro c'è anche qualcosa di, diciamo così, di personale, di vissuto dalla tua famiglia, o poi hai semplicemente preso quelle informazioni e scritto di fantasia?
Ci sono alcuni episodi, tra l'altro alcuni episodi che sono particolarmente inverosimili, dopo a microfoni spenti ti dico quali, che sembrano frutto di fantasia e invece sono episodi reali, che mi sono stati raccontati da persone di famiglia, però chiaramente sono stati poi assolutamente rivisitati in chiave letteraria e narrativa.
Sì. Perfetto, perfetto. Poi magari sveleremo ai nostri ascoltatori la prossima puntata che cosa ci ha detto a microfoni spenti Giovanna.
Va bene.
Ecco qua, questa è la prima pagina del tuo romanzo, ti chiediamo di leggere l'incipit per salutarci.
D'accordo. Agosto 1939, Cagliari. Quando il pesante portone di legno scuro venne chiuso per l'ultima volta, Nina e Bianca avvertirono un dolore simile a un piccolo strappo nell'anima. Si strinsero l'una all'altra, volgendo malinconiche lo sguardo alla casa che era stata il palcoscenico della loro infanzia.
E questo era Domani ancora di Giovanna Uccheddu, edizioni La Zattera.
Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Let's get lost.
Per l'appuntamento odierno con i librai abbiamo in collegamento Davide Dessì, della libreria Dessì di Via Dante a Cagliari. Benvenuto Davide.
Ciao, grazie, grazie dell'invito.
E noi normalmente chiediamo ad ogni libraio di consigliarci una lettura, però nel tuo caso abbiamo un'iniziativa da promuovere, un qualcosa che tu fai nella tua libreria in Via Dante. Raccontaci che cosa sono queste bancarelle che si vedono di fuori.
Sì, allora, diciamo che l'idea l'abbiamo messa in pratica quasi 6-7 mesi fa. Ha un nome, è una cosa che non ho inventato io, e si chiama Libreria dell'Onestà. In realtà c'è anche un termine in inglese, però...
Teniamocelo in italiano.
Sì, essendo la mia professoressa ancora viva del liceo, diciamo che non vorrei fargli fare brutta figura.
Ok, in cosa consiste?
Allora, la libreria dell'onestà, diciamo che vuole creare un domino di azioni positive. Cioè, noi abbiamo messo appunto delle bancarelle lì fuori e tu camminando per strada praticamente ti trovi immerso a una decina di metri quadri di libri. E se tu, diciamo che puoi scegliere di trovare qualche cosa che ti piace.
Sì.
Le due alternative: o valuti tu quanto, diciamo, la puoi pagare, e quindi c'è una piccola cassetta dove metti quello che è, diciamo, il valore per te di quel libro, oppure puoi scegliere di prenderlo, diciamo, in una specie di prestito, neanche di book trusting, però di prenderlo in prestito e di riportarlo quando, diciamo, hai deciso di, quando hai finito di leggere.
Ho capito, quindi magari può capitare appunto che veniamo colpiti da un libro particolare, abbiamo, che ne so, qualche euro e pochi euro in tasca, possiamo prenderlo, comunque pagarlo quello che noi riteniamo opportuno, quello che magari noi abbiamo in quel momento nel nostro portafoglio, in sostanza è questo,
sì,
e addirittura,
diciamo
che... addirittura riportarlo dopo che lo abbiamo letto.
Non ha una vera e propria regola, poi diciamo che questa è una cosa che anche noi l'abbiamo decisa nel, diciamo, mentre l'abbiamo vissuta, quindi non siamo partiti con un'idea rigida e fissa di come doveva essere, di quali erano le regole, le persone che dovevano aderire, lo scopo principale, però diciamo che io ho pensato, sei da ragazzo che hai le tue belle iniziative, allora ti dicono sempre non seguire quello che ti dà dei brutti consigli o ti porta sulla cattiva strada, e quindi nella tua vita incontri delle persone che ti fanno fare esperienze buone, esperienze positive, e a quel punto ti rendi conto poi da grande che quello che tu hai fatto nella tua vita trasformato dentro di te in un'altra azione altrettanto negativa o altrettanto positiva.
Perfetto Davide, quindi queste insomma sono le bancarelle dell'onestà che troviamo di fronte alla libreria di Sidi Via Dante. Ti ringraziamo di essere stato nostro ospite e a presto, alla prossima. Okay. Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before.
Before, but who knows where?
la seconda ospite di oggi è Alessandra Contu. Benvenuta Alessandra.
Grazie.
Che non è una vera e propria scrittrice, perché oggi parliamo di un esperimento che in Sardegna in effetti non si vede tantissimo, perché parliamo di un libro scritto da un'autrice inglese, se non
scozzese
esattamente, Catriona Child, giusto?
Sì, giustissimo.
E il libro si intitola Trackman, pubblicato da un editore sardo, e Alessandra è la traduttrice di questo volume, di questo romanzo, tra l'altro molto particolare e molto radiofonico, e poi vediamo perché. Partiamo dall'inizio. Come si diventa traduttori di romanzi? Come si diventa traduttori probabilmente lo immaginiamo tutti, però di romanzi è una cosa un po' particolare. Ecco, raccontaci come lo sei diventata tu.
Allora, innanzitutto non è che sono diventata, diciamo che è sempre un po' una scommessa, chiaramente. Io ho fatto un percorso all'università, appunto mi sono specializzata in traduzione, poi per la passione, appunto dalla passione dei libri e quindi della letteratura, diciamo che ho deciso di puntare sulla traduzione letteraria, grazie appunto alla casa editrice, al direttore che mi ha dato questa opportunità, insomma, di tradurre il libro, sono diventata traduttrice letteraria.
Come è nato questo connubio?
Allora, è nato da un tirocinio dove facevo tutt'altro, mi occupavo principalmente di promozione. Poi appunto il tirocinio si è concluso, però siamo rimasti in buoni rapporti e appena c'è stata appunto l'opportunità di presentare un progetto, insomma, siamo stati ben felici di appoggiare appunto questo progetto.
Senti, la scelta invece di questa autrice scozzese, di questo titolo, come è avvenuta?
Allora, il primo mestiere del traduttore letterario è quello di leggere moltissimi libri, ovviamente nella lingua di interesse.
Quello si spera per tutti.
Ovviamente, in inglese, quindi mi sono imbattuta dopo, insomma, varie letture, nella lettura appunto di questo libro di Catriona Child, Trackman, che vabbè, ha presentato degli elementi, era diciamo un contenitore di elementi veramente curiosi e secondo me interessanti poi da proporre anche a un pubblico italiano, e quindi diciamo che ho optato per proporre appunto questo libro.
Esatto, sì, è un libro molto curioso. Intanto ti chiederei di raccontare un po' la trama, perché comunque è una trama un po' particolare dove c'entra molto la musica, e poi magari affrontiamo anche questo argomento. Però ecco, che storia si racconta in questo libro?
Allora, la storia è quella di un ragazzo scozzese, appunto David Watts, che vive e lavora a Edimburgo, la capitale della Scozia, tra l'altro una bellissima città.
Confermo.
Lui lavora in un negozio di musica, quindi abbiamo il nostro primo elemento, cioè la musica, che poi ci accompagna durante tutta la narrazione, durante tutta la lettura. Lui è tormentato, un ragazzo giovanissimo, tormentato da un tragico evento, cioè la morte del fratello, quindi vive con questo senso di colpa ormai da diverso tempo. Diciamo che la sua vita ha una svolta quando entra in possesso di questo MP3, che non sa neanche lui perché è così attirato da questo MP3, e successivamente l'MP3 lo renderà un supereroe in grado di aiutare appunto non solo le persone, strani soprattutto, ma anche diciamo a metabolizzare i suoi problemi e il suo senso di colpa.
Esatto, e diventa quasi un elemento magico questa,
sì,
sorta di,
esatto,
di strumento per ascoltare la musica. Il libro è una playlist molto, molto grande, molto lunga, c'è un po'
variegata, c'è un po'
variegata.
Di tutto.
Ci sono i Beatles,
ci sono
c'è Mika, ci sono Simon e Garfunkel,
sì,
ci sono gli ABBA,
esatto,
e tantissimi altri.
Diciamo che copre, non dico tutti i generi musicali perché sarebbe impossibile, però
molti generi musicali, quindi è molto interessante anche da quel punto di vista, perché ti fa scoprire autori e insomma delle sonorità che magari non, uno non conosce, quindi è molto bello.
Esatto, tu hai scoperto se questi se questo genere musicale o questi generi musicali poi rispecchiano anche le passioni della scrittrice in qualche modo, o sono dettati soltanto dalla storia, qui sono lì soltanto per raccontare la storia?
Sì, allora sono lì per raccontare la storia, e poi ovviamente lei è una grande amante, ha lavorato lei stessa in un negozio di musica, quindi in realtà anche lei è una grande insomma amante appunto della musica e di tutti i suoi generi, quindi un po' rispecchia anche l'animo dell'autrice.
Sì, perché poi i brani non sono soltanto citati, ma addirittura ci sono proprio dei versi che accompagnano un po' tutto lo sviluppo della storia, quindi non è soltanto una citazione così,
esatto,
superficiale, ma proprio si entra dentro, no?
Sì, ci sono principalmente i titoli, poi a volte alcuni riferimenti alle parole contenute appunto dalle canzoni, che diciamo hanno anche lo scopo di spiegare o comunque di aiutare la narrazione, quindi di dare un'idea.
Esatto. Ecco, un'altra curiosità, perché poi in effetti ci sono tante le cose che si possono chiedere a chi traduce un libro. Tu hai avuto modo di confrontarti con l'autrice o no?
Allora, ci siamo sempre confrontate per email, nel senso che non abbiamo avuto modo di occasione di conoscerci, però ovviamente è un lavoro che si fa, soprattutto la traduzione letteraria, a stretto contatto diciamo con l'autore, perché l'intento appunto del traduttore è quello di rispettare il messaggio, quindi la volontà dell'autore, quindi è estremamente importante un stretto contatto con l'autore, in modo che mi fornisca le chiavi giuste di interpretazione anche del libro.
Beh, anche perché infatti tradurre un libro non è una cosa scontata, non ci può essere una traduzione appunto letterale dei termini,
esatto,
ma ci deve essere quasi una interpretazione. Ecco,
esatto.
Ma esiste anche una scuola per imparare a fare questo, oppure gioca molto la sensibilità di chi si approccia con questo tipo di lavoro?
Sì, direi
lavoro,
che è più una questione di appunto sensibilità e poi di pazienza, anche perché insomma è un lavoro abbastanza complesso, quindi sì, non penso che si possa imparare nello stretto nel senso del termine, è più diciamo un'attitudine a fare qualcosa, quindi.
Certo, cambiando un po', ritornando un po' al discorso della musica, ecco, siamo curiosi, siamo in radio, qual è la tua playlist ideale, i primi tre brani della tua playlist ideale? Sono contenuti nel libro, ce li puoi svelare? Comunque...
diciamo che non ho una vera e propria playlist, più che altro un genere che appunto
okay,
il jazz, il bossa nova, insomma, poi ovviamente anche il rock dal più classico.
Siamo nella radio giusta allora.
Sì, infatti sì, esatto. Quindi non so, autori, potrei citare autori perché è riduttivo diciamo citare dei pezzi, può essere un Miles Davis, Astor Piazzolla, poi mi piacciono molto la New Wave, quindi anche The Cure, insomma non saprei, varie eventuali sono...
Benissimo, benissimo, benissimo. Nel libro la musica salva la vita anche del personaggio, perché lo trasforma, delle persone che gli stanno intorno, ma quindi la musica anche per te ha questo valore?
Assolutamente,
così...
proprio per questo motivo secondo me... bisogna apprezzare la musica in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, perché a volte la colonna sonora magari della vita può cambiare di giorno in giorno, di anno in anno, quindi sì, diciamo che c'è un pezzo giusto per ogni occasione, per ogni istante della propria esistenza.
E invece per quanto riguarda la letteratura, il libro che ti ha cambiato la vita o che ti piace...
I libri sono stati quelli di Murakami Haruki, quindi quel genere specifico, onirico, diciamo, ma allo stesso tempo realista. Quindi quello.
Benissimo. Ti chiederei, Alessandra, di leggere appunto la parte iniziale del libro, di salutarci quindi con l'incipit di Trachman.
Certo. Mad About the Boy. Devi fece cadere il succo d'arancia. Il canto echeggia intorno a me e rimbalza con tremori dal sottopassaggio come una palla. Sussulto quando sfreccia accanto al mio viso. C'è un gruppo di ragazzi al centro della via.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.